Wiki Radio. Gli scioperi pre-insurrezionali raccontati da Andrea San Giovanni.
Le bandiere rosse che sventolano sul tetto della Pirelli o della Fiat e gli operai in armi che difendono le loro fabbriche. Sesto San Giovanni come Stalingrado e la Fiat come una fortezza imprendibile. E i versi di Dante Bartolini, un poeta proletario di Terni, dedicati ad un episodio mai avvenuto. La fabbrica d'armi di Terni, andammo migliaia di operai, fu rotto il cancello, spalancato, prendemmo le armi, una parte, poi si partì per la montagna. Sono queste le immagini che si sono sedimentate nell'immaginario collettivo a proposito degli scioperi dell'aprile 1945, interruzioni del lavoro che prefigurano quanto avverrà in quelle stesse città da lì a poco, l'insurrezione generale. Il ruolo degli operai nelle insurrezioni delle città del triangolo industriale è assolutamente centrale. Come diceva un documento del 16 aprile del 1945, redatto dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, le fabbriche rappresentano il centro di mobilitazione e la fortezza dell'insurrezione nazionale. È dalle fabbriche, dai cantieri, dalle officine che le squadre dei lavoratori partiranno per ingrossare le file dei combattenti, per occupare i punti più importanti della città, per scacciare dai loro nidi di resistenza i nazifascisti. Evidentemente i lavoratori non si lasceranno assediare all'interno dello stabilimento, non se ne staranno quieti nelle officine. Ma essi alla proclamazione dello sciopero insurrezionale debbono recarsi compatti nelle fabbriche, nelle officine e negli uffici pubblici per difenderne gli impianti ed impedire la distruzione da parte del nemico. Ecco, quando questo documento viene redatto è ormai circa un mese che gli scioperi stanno punteggiando molte fabbriche del nord Italia. Sin dal mese di marzo, infatti, erano cominciati qui e lì e poi erano culminati il 28 del mese di marzo in uno sciopero generale molto partecipato. Il giorno successivo, il 29, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia creava un comitato insurrezionale ristretto composto da Pertini, Sereni e Valiani. Fra poche settimane, forse fra pochi giorni, scrive Valiani nelle sue memorie, saremo sulla cresta dell'onda. Ed infatti è proprio così. Dai primi di aprile una serie di agitazioni interessano le fabbriche delle zone di Gallarate e di Busto Arsizio a nord di Milano e si concentrano infine nell'area di Sesto San Giovanni. Però la prima città che insorge è Genova. L'8 aprile i comitati di agitazione sindacale si erano riuniti clandestinamente a San Pier d'Arena e avevano deciso di dare vita ad una serie di scioperi che si sarebbero conclusi con l'insurrezione generale. Il 16 iniziano le agitazioni e poco dopo compaiono i primi indizi che la situazione sta rapidamente evolvendo, precipitando per gli occupanti. I tedeschi infatti cercano le trattative, i fascisti abbandonano la spicciolata, sedi civili e militari. E tra il 23 e il 24, infine, la città insorge. Nel frattempo, anche a Torino, il segnale della resa dei conti viene dato dalla fermata delle fabbriche. E questo forse è lo sciopero più simbolico, più importante per il ruolo che la Fiat, Torino e Mirafiori hanno sempre, rivestito nell'immaginario collettivo. Il 18 aprile comincia uno sciopero che si estende rapidamente nelle città vicine, a Biella, nel Novarese, nel Vercellese. Anche in questo caso l'ordine di insurrezione viene annunciato il 24 e le fabbriche sono occupate per difenderle dagli attacchi nazisti e fascisti. Il 27 è proprio il turno della Fiat, che respinge l'assalto dei tedeschi appoggiati da autoblindo e carri armati. A Torino, come è stato scritto, le fabbriche hanno un ruolo particolare perché sono integrate nel percorso insurrezionale con il compito di fare da cerniera al flusso delle formazioni partigiane, trasformandole in basi di ricovero e di rifornimento delle brigate partigiane che scendono in città. Però anche a Milano le fabbriche sono centrali. L'ordine dello sciopero insurrezionale viene dato a Milano il 24 aprile, come nelle altre città, con inizio alle 13 del giorno successivo. Però in realtà i primi scontri con i militi fascisti c'erano già stati quella mattina nella zona di Niguarda. Comunque il 25 tutte le principali fabbriche milanesi e di Sesto San Giovanni sono occupate. Alcune, come la Pirelli, sono determinanti nel dare il via ai moti, altre invece devono essere difese dagli assalti fascisti, come la Motomeccanica, la OM oppure la Innocenti di Lambrate. Ecco, questa cronaca è ben più che sintetica, è proprio sommaria. E me ne scuso, ovviamente bisognerebbe raccontare le vicende di quei giorni fabbrica per fabbrica, città per città, scoprendo così le molte differenze che hanno caratterizzato il processo di liberazione. A vederlo da qui, dal triangolo industriale, ed a concentrare l'attenzione sugli agglomerati operai, il quadro d'insieme infatti non può che essere parziale, con la prevalenza di una componente comunista che non caratterizzava certo tutto il mondo del lavoro.
Nel 1943 c'è stato il primo sciopero che ho partecipato, diciamo. Questo sciopero del 1943 è cominciato il primo febbraio, il primo marzo, c'era l'ordine di entrare in fabbrica, stare sul posto di lavoro senza lavorare.
Lo sciopero era impostato soprattutto sulla pace, perché noi non chiedevamo né il salario, perché i contratti di lavoro non erano mai esistiti, e questo era una cosa più che pacifica. Noi, lo sciopero era la causa dello sciopero era per la pace e per il pane.
Perché non è che siamo stati a una scuola di antifascismo, è la fabbrica che ci ha trasmesso questi valori.
Quei valori dobbiamo assolutamente difenderli. Se vogliamo onorare quei ragazzi che sono morti in pratica per darci tutto quello che abbiamo.
Anche le ragioni per cui si combatteva poi non erano così omogenee come potrebbero sembrare da una narrazione centrata tutta sulle grandi fabbriche del triangolo industriale. Alcune erano state maturate più intimamente, altre invece erano contingenti, nascevano sul momento. E come ha ben detto Santopeli in una storia della resistenza del 2006, nell'insurrezione di massa si mescolavano sentimenti e motivazioni molto diverse. Dalla gioia per la fine della guerra al desiderio di riappropriarsi delle vie e dei quartieri dopo anni di rastrellamenti e coprifuoco, dai desideri di vendetta alle compromissioni da far dimenticare, fino al piacere e al fascino del caos. In ogni caso, anche concentrando l'attenzione solo sugli scioperi e sulla partecipazione operaia, è facile osservare come la situazione sia molto articolata. E basta pensare al fatto che le prime interruzioni del lavoro erano avvenute nel marzo 1943, ancora in pieno fascismo, anche se nella sua fase discendente, e che avevano avuto motivazioni prevalentemente economiche, anche se poi è facile capire la chiave politica all'interno della quale erano stati letti già allora. Scioperi poi ci saranno anche sotto il governo Badoglio e infine, naturalmente, sotto appunto il governo repubblicano fascista durante l'occupazione nazista. Possiamo radunarli fondamentalmente in cinque grandi ondate, collegate con i momenti più alti della partecipazione. Nel 1943 ci sono scioperi a marzo, poi tra luglio e agosto e infine tra novembre e dicembre. Poi ci sono quelli degli scioperi del marzo del 1944 e infine quelli preinsurrezionali dell'aprile 1945. Ecco però, elencandoli in questo modo, forse si può avere l'impressione di una progressione lineare, in cui ogni volta la classe operaia si mostra più forte, più determinata. In realtà non è così. Ogni sciopero, ogni interruzione del lavoro dovrebbe poi essere analizzata soprattutto per come e dove si svolge. Infatti cambiano le condizioni generali. Si attraversano appunto in due anni ben tre tipologie di governo mentre il fronte avanza. Si modificano i rapporti di forza con gli altri soggetti sociali, gli imprenditori, chiaramente le istituzioni, ma anche le avanguardie dei partiti che sono all'interno delle fabbriche e che cominciano dal 43 a svilupparsi e a radicarsi. E poi si alternano momenti in cui è più forte una componente spontanea e altri invece in cui c'è un ruolo maggiore appunto delle componenti organizzative di tipo politico. Così, quello che potrebbe a prima vista dare l'impressione di un percorso lineare appare invece spezzettato, fatto di alti e bassi, di obiettivi raggiunti e di sconfitte. E tuttavia non è sbagliato pensare che gli scioperi preinsurrezionali del marzo-aprile 1945 siano il momento conclusivo di un processo di risveglio, di una presa di coscienza e di assunzione di responsabilità per i destini del paese che gli operai avevano iniziato due anni prima. E per capirne meglio le implicazioni, è lì che dobbiamo tornare.
Come venne organizzato lo sciopero del 18 aprile? Furono giornate intense. Credo sia inutile ricordare a quanti di noi hanno vissuto che vigeva lo stato di guerra. Vi era il coprifuoco. Alla sera, entro le 21, tutti dovevano essere in casa. Non si poteva girare di notte, fino alla mattina alle ore 6. Eppure era proprio di notte che le squadre SAP, che i giovani del fronte della gioventù organizzavano l'azione di propaganda consistente in scritte e parole d'ordine sui muri, diffusione dei giornali e di volantini, ristabilire contatti che tra zone e zone, settori e settori si erano persi.
Non bisogna dimenticare che avevamo già alcuni precedenti. Per quanto riguarda noi alla Mirafiori, noi avevamo già predisposto nell'agosto del 1944 uno sciopero che è durato diversi e svariati giorni, col quale noi volevamo impedire che i tedeschi portassero via le nostre macchine che servivano per produrre i motori d'aviazione sul lago di Garda. Come pure avevamo preso una posizione molto energica precedentemente per quanto riguarda la famosa battaglia contro la socializzazione fascista, dove su 32.620 votanti soltanto 405 sono stati i voti validi e 39.950 gli astenuti e 547 schede bianche. Come pure attraverso le azioni di sabotaggio avevamo portato la produzione praticamente a zero.
Nel 1943 scioperare è vietato. Una legge del 26, che poi viene recepita dal cosiddetto codice Rocco, il codice penale del 1930, puniva sia la serrata che lo sciopero. Ma più che per gli imprenditori, la norma era pesante e probabilmente era pensata per i lavoratori, visto che la pena pecuniaria era superiore al salario mensile di un operaio. La legge poi prevedeva anche un periodo di detenzione fino a 2 anni e ipotizzava una gradazione della gravità del reato, distinguendo tra lo sciopero economico, considerato meno grave, e lo sciopero politico, che invece era punito con maggiore severità. Ovviamente il reato era ancora più grave quando veniva commesso in tempo di guerra, e a questa fattispecie sarà aggiunta poi una variante nel giugno del 1944. Da allora in avanti, per gli organizzatori di sciopero o di serrata, veniva prevista la pena di morte. E questo indica che appunto gli scioperi ce n'erano stati molti ed erano un problema grosso. Scioperare del resto è un atto la cui caratterizzazione di classe va contro la collaborazione fra le classi e la pace sociale, che sono fondamentali per il regime fascista e che appunto il regime stesso garantisce, perché il conflitto sociale è contrario al principio di autorità e di gerarchia che ne costituiscono uno dei fondamenti. E quindi lo sciopero deve essere proprio eliminato dalla sfera politica. Nonostante questa condizione, però, la situazione in cui versavano gli operai nel 1943 era tale da fargli superare anche la paura per i rischi che correvano ad interrompere il lavoro. I salari allora erano fermi a quelli del 1940, mentre il costo della vita aumentava vertiginosamente. Questo significava fame, perché la razione giornaliera era insufficiente e spesso i soldi non bastavano più per approvvigionarsi al mercato nero. Nel 1943 addirittura c'è un dato curioso, ma che spiega bene la situazione. Una inchiesta delle autorità fasciste rivela alla Fiat Grandi Motori che tra gli operai c'è stata una diminuzione di peso tra i 5 e i 14 kg e contemporaneamente un aumento delle malattie dovute appunto allo stress del lavoro. Oltre alla fame c'era un problema di alloggi creato dai bombardamenti alleati. A Torino, ad esempio, più del 50% delle case era inagibile. Molti così erano costretti a sfollare, ma non gli operai, che appunto erano fondamentali per la produzione e che quindi spesso erano forzati a rimanere. Quelli che sfollavano in ogni caso erano obbligati al pendolarismo. E poi non che in fabbrica la condizione fosse migliore, sia dal punto di vista, come dire, della vita, sia dal punto di vista del lavoro. E naturalmente tutto questo aumentava l'esasperazione. Ecco, questa condizione così complessa e difficile dà vita ad episodi che fermate del lavoro già dalla fine del 1942, sia a Torino tra agosto e settembre, sia a Milano in ottobre. Queste fermate continuano poi in modo frammentario all'inizio del 43 fino a coinvolgere ai primi di marzo anche la Mirafiori. E dal 18, infine, si estendono ad altre fabbriche, sia cittadine che regionali. Questo sciopero diventerà poi un modello anche per il milanese e per Genova, quindi le altre due principali città del triangolo industriale, dove alla fine di dicembre, appunto a Genova, le interruzioni del lavoro arrivano ad assumere la dimensione dello sciopero generale. Le rivendicazioni sono economiche. Le parole d'ordine infatti sono: vogliamo che le 192 ore siano pagate a tutti, vogliamo il caro vita e vogliamo vivere in pace. Forse bisogna spiegare cosa erano le 192 ore, un'indennità di trasferimento riservata agli sfollati che appunto gli operai chiedevano fosse generalizzata. E può forse sorprendere questa richiesta egualitaria, diciamo così, che però nasce dalla diminuzione continua dei salari reali e quindi dal crollo del potere d'acquisto che era diffuso fra tutti quanti i livelli appunto di salario presenti in fabbrica. Tuttavia, il fatto stesso di interrompere il lavoro ed il fatto che gli scioperi si diffondessero a macchia d'olio gli davano una connotazione politica, perché questi indebolivano il fronte interno. E del resto, proprio l'atto di interrompere il lavoro si prefigurava come un gesto di insubordinazione per l'esercito dei lavoratori, che appunto affiancava nella retorica l'esercito presente sul fronte. Allo stesso tempo, ma da un altro punto di vista, inizia a ricostruirsi con questi scioperi un'identità di classe che era venuta via via perdendo i propri contorni durante gli anni del regime. Sul piano simbolico, infatti, il blocco di Mirafiori e la sua rappresentazione come un evento tutto sommato imprevisto e di massa, come era stato raccontato dalle edizioni clandestine dell'Unità, aveva un impatto fortissimo sugli operai delle altre fabbriche e avrebbe dato nuova linfa ad un partito comunista che allora era debole, soprattutto nelle fabbriche, permettendogli di ricominciare a tessere le file della propria organizzazione, appunto, in molte officine. Nei mesi successivi lo stato di agitazione degli operai e le loro richieste non si sarebbero ridimensionati e ci sarebbero state altre ondate di scioperi, sia nell'estate che nell'inverno del 1943. Naturalmente c'è una differenza tra quelli che si svolgono nell'estate, appunto sotto il governo di Badoglio, e quelli che si svolgono invece nell'inverno, quando ormai siamo appunto dopo l'8 settembre. Quello estivo ha un segno politico più evidente, perché ha come obiettivo l'uscita dalla guerra, soprattutto dopo i duri bombardamenti su Torino, e in qualche modo costringe Badoglio ad accettare le richieste degli operai, che erano richieste politiche: la liberazione dei prigionieri politici, l'allontanamento della dirigenza fascista dalle fabbriche e così via. Nonostante questo, però, Badoglio reprime lo sciopero. E quindi in qualche modo svela anche la sua caratterizzazione di regime ancora, diciamo, autoritario, o comunque vicino a quella dimensione. E invece gli scioperi del novembre-dicembre del 43 sono diversi. Anche in questo caso siamo a Torino, ma ora ci sono appunto il nuovo governo fascista repubblicano e un'incombente presenza tedesca. Al centro delle manifestazioni non ci sono più richieste politiche, ma richieste economiche, aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni di lavoro, che i tedeschi finiscono poi per accettare almeno in parte e per estendere alle altre zone dell'Italia occupata, il milanese e le altre aree. Infatti l'obiettivo dei tedeschi è mantenere la pace sociale nelle zone occupate e garantire la produzione di guerra. L'obiettivo degli operai invece è salvaguardare i livelli minimi di sopravvivenza in una situazione economica che si va facendo sempre più difficile. E in mezzo a questi due poli ci sono anche gli industriali, che cercavano da un lato di preservare le committenze ed evitare lo smantellamento delle industrie, che si temeva, e dall'altro di contenere il malcontento operaio. Si rivela così una fitta trama di interessi contrapposti che, se da un lato si traduce in un andamento poco lineare degli scioperi e in risultati che non corrispondono del tutto alle richieste degli operai, dall'altro però finisce per dare definitivamente agibilità all'arma dello sciopero, come non mancano di rilevare i comunisti e i membri del Partito d'Azione. Per esempio, in un foglio chiamato Voci d'Officina, che era proprio vicino al Partito d'Azione, nel novembre del 1943 si legge che un fatto si impone in se stesso e va valutato nel suo vero significato. In pieno regime d'occupazione tedesca, sotto la minaccia delle mitragliatrici e dei panzer, le masse lavoratrici sono in sciopero. cioè si può fare. Spostiamoci a Genova. Sull'esempio di quello che stava succedendo a Torino nel novembre del 43, si avviano una serie di agitazioni che portano ad un accordo sulle richieste salariali. Però le interruzioni dal lavoro non si interrompono e a dicembre ripartono dall'Ansaldo Artiglierie e si estendono rapidamente anche ad altre fabbriche della città, finendo per assumere i contorni di uno sciopero generale verso la metà del mese. E i numeri sono impressionanti. Le fonti tedesche parlano inizialmente di 2.000 scioperanti, ma alla fine vengono calcolati circa 50.000 operai in sciopero. In questo caso era stato centrale sicuramente il ruolo della propaganda comunista nel gonfiare il movimento, però le parole d'ordine rimanevano di tipo economico ed alimentare. E tuttavia questa prova di forza porta i tedeschi ed i fascisti ad irrigidire le proprie posizioni. Un nuovo sciopero all'inizio del gennaio 1944 porta ad un duro intervento delle autorità fasciste che fucilano 8 prigionieri politici e poi ancora duri interventi accadono con gli scioperi del marzo 1944. Le agitazioni vengono represse sia con l'arresto preventivo di molti operai, sia con i rastrellamenti in fabbrica, gli arresti e le deportazioni dei lavoratori, poi rinnovatesi anche in giugno. A giugno proprio si verifica il caso più grave e circa 1.500 lavoratori, prelevati dalle più importanti fabbriche genovesi, vengono deportati a Mauthausen. Non tutti tornano. Nel 1944, però, in generale possiamo dire che c'è un generale rafforzarsi dell'attività repressiva. Quindi anche a Milano, per esempio, il 23 novembre vengono arrestati 183 operai della Pirelli, 167 dei quali poi vengono deportati. Del resto l'inverno di quell'anno è il più difficile della resistenza, su tutti i fronti, sul fronte cittadino, su quello di pianura, su quello di montagna. E il peggioramento del conflitto, inoltre, porta i tedeschi a cambiare strategia e a rinunciare a quella politica relativamente conciliatoria nei confronti delle richieste operaie per prepararsi invece ad un'opera di spoliazione delle risorse industriali, cosa che ovviamente si scontrava anche con gli interessi degli stessi industriali. Si avvia quindi, per esempio soprattutto a Torino, una battaglia che è stata definita battaglia delle macchine, che si unisce alle più tradizionali, più tipiche, diciamo così, rivendicazioni salariali. E questa battaglia delle macchine, cioè la difesa delle officine dallo spostamento oltre i confini e quindi con lo spostamento verso la Germania, si combatte anche clandestinamente all'interno delle stesse fabbriche, smontando e nascondendo i pezzi dei macchinari più importanti. Del resto, di fronte ai casi sempre più frequenti di repressione, il conflitto operaio prende altre vie. Dallo sciopero bianco al vero e proprio sabotaggio, tanto che all'inizio di settembre il prefetto di Torino sentiva di dover evidenziare in un rapporto che, sono le sue parole, è diffusa nelle maestranze una tendenza all'inerzia rallentatrice della produzione. Inoltre non sono pochi i casi in cui di fronte ai propositi dei tedeschi anche il padronato finisce per cercare un contatto ed una unità di azione con gli stessi operai. Spesso si tratta di rapporti ambigui all'insegna degli interessi condivisi, che sono ben riassunti da un discorso di Valletta, appunto il direttore della Fiat, quando ad una commissione di operai nel novembre 44 dice che visto che la guerra si prolungava e che sulla sua durata nessuno osava fare previsioni, queste sono le sue parole, Torino e il Piemonte devono seriamente pensare ai casi loro se vogliono mangiare, e per mangiare bisogna lavorare, bisogna da adesso ricostruire. Ma questo tipo di discorsi non piacevano a tutti, no? Ed erano percepiti da gruppi consistenti di operai come un voler salvare capre e cavoli con lo spirito del compromesso. Queste sono le parole che usano gli uomini del comitato di agitazione della Fiat quando chiedono al CLN di condannare Valletta come traditore della patria, mostrando un radicalizzarsi della situazione politica all'interno delle fabbriche, anche proprio per la crescente diffusione dei partiti e in particolare appunto del Partito Comunista. E tuttavia, benché la presenza comunista sia importante, non è totalizzante e non può definire compiutamente il comportamento operaio in quei frangenti. Altrettanto importanti sono ad esempio quei sentimenti comunitari ed identitari che la vita di fabbrica fa nascere e che si rinforzano proprio nei momenti di maggiore difficoltà. Ed è proprio durante l'inverno del 44 che questo accade. Che fosse un momento durissimo è senza dubbio, fuori di dubbio. Fame, freddo, dilapidazione dei pochi risparmi a causa dell'inflazione e di una crescita dei prezzi ormai fuori da ogni controllo, rallentamento della produzione e quindi la caduta dell'occupazione. Tutti quanti questi elementi frenano l'azione operaia, ma non la esauriscono. Ed è simbolica della costante opposizione al regime e delle molte forme che poteva prendere la diserzione quasi completa delle urne davanti ad uno degli ultimi sussulti della Repubblica di Salò, la proposta di socializzazione votata all'inizio del marzo 1945. Alla Fiat, appunto, votano pochissimi e la maggior parte di quelli che votano votano no. Da lì a poco sarebbero poi iniziati i grandi scioperi preinsurrezionali.
Noi vediamo che alla testa ancora che vuol cercare di farci paura è ancora la Grigenti. Che è finita l'assemblea, andiamo in direzione, si deve dare una risposta risolutiva, altrimenti se andiamo in sciopero e andiamo negli uffici.
Compagni operai, sulla piazza c'è manifesto, in sezione la riunione, le trattative sono interrotte, il padrone non vuole accettare. Sciopero, da domani sciopero, nessuno vada a lavorare. Sciopero, da domani sciopero, nessuno vada a lavorare.
Torino 25 settembre, ore 4. Operai ed impiegati del Veneto, della Liguria, della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia arrivano a migliaia nel silenzio della notte e vanno a disporsi davanti ai cancelli di Mirafiori, di Lingotto, di Stura, delle ferriere, dei grandi motori. Comincia in questo modo la prima straordinaria manifestazione di unità operaia nella storia di questa vertenza. Una vertenza che i tre sindacati unitari hanno aperto già da 2 mesi, mandando ai padroni una raccomandata con ricevuta di ritorno che contiene tutte le richieste emerse dalla più ampia consultazione operaia che sia mai stata tenuta nella storia del movimento sindacale italiano del dopoguerra. Aumento di 75 lire per tutti, 40 ore, parità normativa, diritti sindacali.
Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 1945 si prepara lo sciopero preinsurrezionale di Torino. Andrea San Giovanni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.